E adesso al telefono con noi c'è il medico presidente di Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Buongiorno.
Buongiorno.
Ascoltatori. Un amico. Tra l'altro io volevo esprimerle solidarietà per alcuni attacchi scomposti che insomma lei ha subito in questo periodo da alcuni esponenti della politica che cercano di delegittimarla. Lei, io lo voglio dire, lo premetto, è stata veramente una sentinella implacabile in questi mesi. Ha fatto un lavoro preziosissimo al servizio degli italiani. Grazie. Ecco, questa era la premessa. Grazie davvero, grazie, ma tanto non ci riusciranno. Allora, senta, cominciamo a parlare subito di AstraZeneca. Inevitabilmente, insomma, occupa ancora oggi i titoli di tanti giornali. Quanto è legittimo temere, insomma, avere dei dubbi in questo momento?
Io credo che innanzitutto bisogna fidarsi delle istituzioni che hanno messo in atto il sistema di farmacovigilanza, anzi sarebbe corretto chiamarlo di vaccino vigilanza, molto preciso, sia l'EMA in Europa sia l'AIFA in Italia. E questa vaccino vigilanza, come sappiamo, utilizza un algoritmo che è stato costruito negli anni e continuamente perfezionato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,
sì,
che tiene conto di quella che è la relazione temporale tra la vaccinazione e l'evento, che è quello che ci spaventa di più. Infatti tutte le notizie anche acquisite attraverso il giornale ci dicono ictus dopo la vaccinazione AstraZeneca, morto dopo la vaccinazione AstraZeneca, embolia polmonare dopo la vaccinazione AstraZeneca, ma non tiene conto solo della relazione temporale ma anche della presenza di evidenze scientifiche e di possibili spiegazioni alternative. Una volta effettuate tutte le analisi, l'indagine, diciamo, si conclude dicendo che la sospetta reazione avversa può essere correlabile, quindi sì, c'è una sorta di relazione, associazione casuale causale tra l'evento e il vaccino che viene considerata plausibile, non è correlabile perché ci sono altri fattori che possono giustificare l'evento, oppure indeterminata. Quindi sì, durante una campagna vaccinale di questo tipo, dove noi stiamo raggiungendo per fortuna 200.000 vaccinazioni al giorno, è evidente che quello che è la normale storia naturale delle malattie e della vita umana può farci in maniera assolutamente casuale, voglio dire, verificare queste associazioni che sono solo temporali, voglio dire, ma che devono essere dimostrate prima di poter lanciare degli allarmi ingiustificati che fanno poi perdere fiducia nella popolazione alla campagna vaccinale.
Ecco, dottore, io volevo chiederle proprio questo. Il nuovo piano vaccinale prevede di vaccinare l'80% degli italiani entro fine settembre, si dovrebbe arrivare a 500.000 vaccinazioni al giorno. Lei crede che sia fattibile?
Ma guardi, io me lo sono letto con molta attenzione, devo dire che il generale Figliuolo con i suoi collaboratori hanno fatto un eccellente lavoro dal punto di vista logistico organizzativo, ci sono ovviamente, voglio dire, le premesse per poterlo fare, però sottolineo che loro stanno lavorando solo su quella che è la logistica, la distribuzione e la somministrazione, con l'obiettivo di passare dalle circa 170.000 somministrazioni medie giornaliere, come dicevo, anche con grosse differenze giornaliere, perché passiamo dai 200.000 del mercoledì di giovedì a meno di 100.000 la domenica, quindi ci sono sempre i soliti problemi del weekend, fino ad arrivare a 500.000 entro il mese di aprile. Però nel piano si leggono molto esplicitamente due affermazioni. La prima è che non si considerano riduzione di approvvigionamento dei vaccini, quindi quella che è la tabella del piano vaccinale rispetto alle forniture viene considerata nel best case, cioè ci consegnano tutti i vaccini previsti. La seconda è che la popolazione aderisca nel tempo in maniera costante a quella che ovviamente è la campagna vaccinale.
Ecco, perché sappiamo quante persone decideranno o hanno intenzione di non vaccinarsi, perché quella è una percentuale importante.
Ma ci sono delle indagini campionarie che sono state condotte, qualcuno parla del 20%, qualcuno dice il 30%, questo è molto difficile salvaggio da oggi da poterlo sapere. Noi lo vedremo poi sul campo quando la gente sarà chiamata,
chiaro,
e deciderà,
chiaro,
di non vaccinarsi.
Ma se fosse il 30%, mettiamo caso, no? Prendiamo l'ipotesi.
È una percentuale molto alta, molto, anche perché noi dobbiamo considerare che oggi, non avendo un vaccino disponibile per l'età al di sotto dei 16 anni, comunque, voglio dire, già stiamo lasciando fuori, per quello che è il famoso concetto di immunità di gregge, una percentuale importante di popolazione.
Se aggiungiamo il 30%,
che noi oggi il grosso problema ce l'abbiamo ancora con le somministrazioni, e lo dico sulla base di numeri, perché noi oggi siamo arrivati al 15 di marzo, dovremmo avere consegnate 15.700.000 dosi entro il 31, che sarebbe la famosa data nella quale scatterebbero le penali, perché si è parlato di penali trimestrali, ne sono state consegnate quasi la metà, quindi logistica e organizzazione stanno predisponendosi al meglio, però poi se le consegne sono quelle che stanno arrivando con questi ritmi, è evidente che tutto
c'è dell'ottimismo, che c'è dell'ottimismo. Senta, un ascoltatore chiede se questi problemi e questi dubbi relativamente appunto agli effetti e gli eventuali effetti collaterali di AstraZeneca riguardano solo AstraZeneca o se coinvolgono anche altri vaccini, perché effettivamente non ci sono questi allarmi su altri vaccini, per altri vaccini.
Ah, non ci sono le segnalazioni, poi ogni mese l'AIFA pubblica il rapporto di vaccino vigilanza dove sono dettagliate tutte le segnalazioni per ciascun vaccino in lievi, gravi, moderati, quindi si può andare a valutare tutto. Quello che è interessante è notare il report che è venuto fuori ieri dal Regno Unito, che praticamente ci dice che su circa 17 milioni di vaccinazioni sia con Pfizer sia con AstraZeneca il numero di eventi tromboembolici che si sono verificati sono 15 con AstraZeneca che 17 con Pfizer, quindi di fatto sono numeri praticamente sovrapponibili che molto verosimilmente non lasciano dubbi sul fatto che non c'è nessuna relazione causa-effetto, ma si tratta semplicemente di eventi che, proprio per il fatto che stiamo vaccinando tante persone, la probabilità dell'associazione temporale diventa un fatto quasi tra virgolette normale. Chiaro.
Dottore, è d'accordo con Figliuolo quando dice che i vaccini che qualcuno salta vanno dati a chiunque, insomma anche al primo che passa?
Assolutamente sì, però su questo
che
si
passa
può
è
anche,
bello.
Sono assolutamente d'accordo, perché quello che è importante è accelerare la campagna vaccinale, e su questo probabilmente si può fare qualcosa di più rispetto a quella che potrebbe essere una sorta di lista parallela, vuol dire chiaramente utilizzando anche sistemi informatici quali SMS tempestivi, perché al di là del primo che passa è chiaro che se ci sono delle persone che non si presentano o al di là del fatto di rischiare di perdere delle dosi utili, bisognerebbe che ci sia una sorta seppur breve lista d'attesa che permetta di somministrare le dosi a chi magari in quel momento non è riuscito, o per volontà oppure per la difficoltà, a presentarsi all'appuntamento.
Certo.
E questo è un aspetto che va affinato sicuramente anche nelle settimane e nei mesi successivi.
Senta, ma allora, se io non so quant'è percentualmente la fascia della popolazione sotto i 16 anni, quindi quella che non si vaccinerà, lei ne... Cioè, lo sa? Vabbè, comunque...
Ma dovrebbero essere circa 7-8 milioni di persone, adesso il numero esatto 7, non lo...
7-8 milioni di persone, quindi in percentuale, adesso non la so fare al volo,
10%
circa. Quindi se il 30 non si vaccinasse, saremmo al 40% degli italiani che non si vaccinerebbero. A quel punto quanto ci vorrebbe per ottenere la famosa immunità di gregge? Perché mi spaventano un po' questi numeri.
Ma guardi, Selvaggia, qua il problema fondamentale è che noi stiamo ragionando spesso in maniera errata, me compreso, su due piani diversi, come se la gestione della pandemia e la gestione del piano vaccinale fossero due cose sganciate. Noi invece purtroppo dobbiamo provare a ragionare in un'ottica integrata, perché è evidente che quanto più noi riusciamo a coprire una fascia più ampia della popolazione, tanto più riusciamo a allentare le misure di mitigazione che stiamo mettendo in atto. Ragionare su due canali paralleli fa sì che noi da un lato abbiamo, quelle restrizioni che tanto diamo perché ci limitano la libertà quotidiana, dall'altro ovviamente speriamo che la campagna vaccinare le col. In realtà anche dal punto di vista comunicativo e istituzionale sarebbe necessario che le due cose venissero in qualche maniera integrate, perché l'una diventa un po' funzione dell'altra, ovviamente anche con i buoni comportamenti delle persone, perché siamo in un momento in cui anche dal punto di vista comunicativo bisognerebbe fare capire alla gente che ci vuole una grande collaborazione, un grande patto collaborativo, perché il nemico è solo uno, cioè non è l'istituzione. Ieri sera ho sentito anche di quella spiacevole situazione dell'Istituto Superiore di Sanità, piuttosto che i professionisti che si occupano di questo, cioè le persone devono sapere che il paese potrà riaprire gradualmente, ma l'errore che io non farei mai è quello di mettere delle date, perché queste date poi purtroppo sono dettate dalla circolazione del virus, sono dettate da quella che è la fornitura di vaccini, cioè sicuramente sappiamo che teatri
e anche dalle incognite, perché anche le varianti rappresentano delle incognite, no? Chi se l'aspettava la variante inglese e un aumento della contagiosità?
Siamo certi anche rispetto alle riaperture programmate che cinema e teatri riapriranno per prima, ma metterci una data per poi rimandarla in avanti lascia poi delle delusioni.
È
quindi è più logico dire questa sarà la progressione di apertura del paese, però le date non possiamo metterle perché le date ovviamente dipendono dalla circolazione del virus, dalla nostra capacità di governare la sua circolazione e ovviamente dall'avanzamento della campagna vaccinale.
Anche perché poi viene il sospetto che queste date buttate lì a caso no, rappresentino più propaganda che certezza. Cioè, 27 marzo con lo sci, 27 marzo apriremo cinema e teatro, e questo poi incattivisce e inasprisce anche la polemica perché si creano aspettative che poi non si possono in alcun modo attuare e insomma è chiaro che la situazione degenera.
Mi permetta Fedovaggio, ecco, è importante che la programmazione adesso cominci a essere di medio periodo, perché la programmazione di breve periodo diciamo fa vedere quella luce in fondo al tunnel spesso molto più vicina di quanto lo sia, e questo inevitabilmente poi crea delle delusioni che diventano a volte anche
comprensibili
da un lato, però altre volte poi si scatenano anche delle rabbie giustificate, però va se bene. Noi ragioniamo nel medio periodo questo diventa anche più semplice coinvolgendo attivamente la popolazione.
La ringrazio davvero, grazie dottor Nino Cantabellotta, grazie.